Guerra in Ucraina, un'enorme massa di acqua sta allagando le pianure e i paesi sul delta del fiume Dnipro. Migliaia di persone vengono evacuate. L'inondazione arriva dopo l'esplosione di una diga questa mattina all'alba nel territorio occupato dai russi. Kiev accusa Mosca, l'hanno fatta saltare per rendere impossibile la nostra offensiva sotto Kherson. Il Cremlino replica, è stato un bombardamento ucraino per causare una crisi idrica in Crimea. La guerra si infiamma anche in territorio russo, sono in corso nuovi combattimenti nella zona di Belgorod. Volete il patrocinio? Allora chiedete scusa. Dopo la revoca del sostegno al Pride, adesso il presidente della regione Lazio, Rocca, provoca e attacca il portavoce della manifestazione. Ha strumentalizzato l'iniziativa per fare propaganda per l'utero in affitto. Mario Colamarino risponde dai microfoni di Radio Popolare. Nulla di cui scusarmi. Il patrocinio di questa destra, a questo punto non sappiamo cosa farcene. Oggi il voto di fiducia sul decreto che toglie i controlli della Corte dei Conti sul PNRR, provvedimento blindato tra le proteste dell'opposizione, scontro con i magistrati contabili. Verona, 5 poliziotti arrestati per pestaggi e torture. Secondo le accuse, le violenze sarebbero state commesse ai danni di persone fermate nei locali della questura e sarebbero avvenute tra luglio dell'anno scorso e marzo di quest'anno. Ci sono anche altri 10 agenti indagati. Buongiorno dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 12.30. Dunque, secondo il Ministero dell'Interno ucraino, sono quasi 900 le persone evacuate finora dalla regione di Kherson, da cui arriva notizia di allagamenti. Tutto è dovuto al gravissimo danneggiamento avvenuto alle prime ore di questa mattina nella diga di Kavovka. In studio per gli ultimi aggiornamenti, Andrea Monti.
Sì, l'impianto è nella parte della regione che è occupata dalla Russia, ma il rischio di inondazioni riguarda anche, se non soprattutto, le aree vicine controllate dalle autorità di Kiev, che hanno parlato di 16.000 persone in pericolo. Il Ministero dell'Interno ucraino ha anche accusato le forze di Putin di stare bombardando Kherson proprio mentre sono in corso le evacuazioni. C'è preoccupazione anche per la centrale nucleare di Zaporizhia, che è rifornita d'acqua dalla diga. Il governo di Kiev dice che a farla saltare sono state le forze russe, che invece parlano di un bombardamento nemico. Il presidente ucraino Zelensky ha convocato il Consiglio nazionale di sicurezza. Dall'Ucraina sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
La situazione a livello ecologico e umanitario è di preoccupazione crescente. A quanto pare l'acqua sta salendo di 15 centimetri l'ora e nella zona di Zaporizhia, più a monte della diga, si è già invece abbassata di 10 metri. Un milione di persone rischiano di rimanere senza acqua potabile, almeno 30 comunità rischiano di essere sommerse. C'è inoltre la questione dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhia che rischiano di rimanere senza raffreddamento, insomma una potenziale catastrofe. Rispetto alle responsabilità, al momento non si hanno notizie certe, sembra che sia stata minata dall'interno, al momento non si conoscono le responsabilità, ma quell'area lì aveva un valore fortemente strategico per l'eventuale passaggio del fiume Dnipro e per una eventuale controffensiva ucraina nella sponda orientale del fiume Dnipro. Intorno a Novakakovka, che è la zona della diga, gli ucraini hanno provato più volte a costruire dei pontoni per passare il fiume e per tentare delle sortite nella zona orientale di Kherson. Si temeva che i russi in ritirata da Kherson ovest potessero minarla per evitare che gli ucraini appunto passassero, ma questo poi nei mesi non è accaduto fino a ieri.
Quali sono state le reazioni più importanti a quello che è successo alla diga di Kavovka?
Il ministro della difesa ucraino Dmytro Kuleba e il capo del Consiglio europeo Charles Michel hanno accusato la Russia di aver commesso un crimine di guerra. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg parla di atto oltraggioso che dimostra ancora una volta la brutalità della guerra di Mosca. Secondo il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il conflitto sta entrando in una nuova dimensione. In questo contesto si continua a combattere anche nella parte est dell'Ucraina e proseguono gli attacchi all'interno del territorio russo, in particolare nella regione di Belgorod, dove stamattina gli abitanti di un distretto sono stati invitati a mettersi al riparo nelle cantine. Il nostro collaboratore Sabato Angeri è nella regione ucraina di Kharkiv, che confina con quella russa di Belgorod.
I colpi che si sentono qui sono tutti in uscita al momento, in qualche modo sostengono l'avanzata dei miliziani russi filo-ucraini oltre il confine. La gente Molti qui pensano che l'offensiva in territorio russo possa effettivamente essere diventare una delle direttrici della controffensiva ucraina. Però siamo ai primi passi, alle prime mosse di questa grande manovra, quindi bisogna attendere ulteriori sviluppi.
La grande manovra di cui parla Angeri è appunto la controffensiva attesa da mesi, che potrebbe essere iniziata, secondo le notizie circolate, a partire da ieri mattina. Poche ore fa l'Istituto Americano per gli Studi sulla Guerra ha confermato che l'esercito di Kiev è riuscito a avanzare in alcune zone vicine alla città di Bakhmut, ma ha parlato di conquiste limitate e senza chiarire se a suo parere si tratti della controffensiva vera e propria. Francesco Strazzari insegna relazioni internazionali alla Scuola Superiore Universitaria Sant'Anna di Pisa.
Sicuramente sono in atto operazioni, sono quelle che plasmano il fronte e preparano alla grande offensiva. Non si deve pensare che ci troviamo in una situazione da prima guerra mondiale, di un fronte di 600 chilometri, qualcuno che col fischietto lancia all'assalto i fanti. L'offensiva è una cosa complessa che si dota di una profondità di attacchi dietro le retrovie, e quello che stiamo vedendo è veramente una visaglia di cui è difficile attribuire peraltro il senso in questo momento. È molto plausibile che gli ucraini nelle prossime ore, nei prossimi giorni, invece scaglieranno qualcosa di livello molto superiore a quello che stiamo vedendo.
E oggi intanto è il secondo e ultimo giorno della missione a Kiev del segretario della CEI, Matteo Zuppi.
Sì, poco fa il sito del quotidiano Avvenire ha scritto che stamattina l'inviato del Papa ha visto Volodymyr Zelensky. L'incontro è stato molto cordiale, a quanto trapela Zuppi e il presidente ucraino hanno discusso su alcuni punti chiave per procedere nella direzione di un dialogo stabile e concreto, scrive il giornale dei Vescovi. Ieri il capo della CEI era stato a Bucha, alle porte della capitale ucraina. Secondo il governatore della regione, Zuppi, parlando dei civili uccisi dalle forze russe che avevano occupato quell'area, ha ricordato le stragi commesse dai nazisti nella zona di Bologna durante la Seconda Guerra Mondiale. Il presidente dei Vescovi ha anche visto il commissario parlamentare ucraino per i diritti umani, che gli ha parlato di circa 20.000 bambini deportati in Russia dall'inizio dell'invasione. Già ieri il ministero degli esteri di Kiev aveva detto di aspettarsi un aiuto dal Vaticano per riportarli a casa. La Chiesa farà di tutto per proteggere i diritti dei bambini, ha detto Zuppi durante l'incontro col commissario. Lo stesso Istituto per gli Studi sulla Guerra, che citavamo poco fa, sostiene nelle ultime ore che anche la Bielorussia sia stata coinvolta in deportazioni di minorenni dall'Ucraina, secondo fonti che arrivano proprio da Bielorussia e Ucraina.
Grazie ad Andrea Monti. E la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato le autorità russe per non aver indagato come avrebbero dovuto sull'avvelenamento di Alexei Navalny avvenuto nell'agosto di 3 anni fa. L'inchiesta non è stata trasparente, non ha permesso a Navalny di partecipare al procedimento, dice il tribunale, secondo cui l'oppositore di Putin dovrebbe ricevere un risarcimento di 40.000 euro per danni morali. Dal gennaio del 2021 Navalny sta scontando una pena di oltre 11 anni per accuse di vario tipo, motivate politicamente, secondo lui stesso, e secondo le maggiori organizzazioni per i diritti umani. Veniamo in Italia ora, chiedete scusa e vi ridiamo il patrocinio. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, questa mattina ha attaccato gli organizzatori del Roma Pride, a cui ieri ha revocato il sostegno della Regione. La Regione Lazio è pronta a ridare il patrocinio al Pride se Cola Marino, il presidente del Circolo Mario Mieli e portavoce del Pride, chiederà scusa per la strumentalizzazione che ha fatto della manifestazione. Il pretesto per revocare il patrocinio sarebbe stata la propaganda del Pride a favore della maternità surrogata. Dopo la bufera che si è scatenata ieri, Rocca dunque questa mattina rilancia con la richiesta di scuse. Poco fa abbiamo chiamato proprio il portavoce del Pride, Mario Colamarino, gli abbiamo chiesto se è disposto a scusarsi.
Chiaramente io non chiederò scusa a nessuno, perché di un patrocinio che non ha valore per questa destra e a questo punto anche per noi non ce ne facciamo niente. Quando hanno concesso il patrocinio sapevano benissimo quali sono le nostre istanze, e appunto anche sul sito della Roma Pride c'erano le nostre rivendicazioni, come anche sui canali social, quindi bastava vedere e capire di cosa stavamo parlando. Quello che è successo ci lascia amareggiati, ma non sorpresi, perché la giunta Rocca e quindi il centrodestra, maggioranza di governo che c'è dietro, ha mostrato ancora una volta il proprio volto, come se non bastasse, perché continuamente stanno attaccando le famiglie Arcobaleno sul fatto delle trascrizioni, la comunità trans, hanno bloccato per mesi i fondi per i nuovi centri antidiscriminazione, adesso finalmente rifinanziati per un anno, Quindi tutte queste cose mi fanno pensare che c'è comunque, hanno anche dichiarato un modello culturale diverso dal nostro.
Il presidente Roch chiama in causa proprio lei e dice che lei ha strumentalizzato l'iniziativa del Pride e per questo dovrebbe scusarsi.
Ma io non ho strumentalizzato nulla, né il coordinamento del Roma Pride l'ha fatto, che è composto da tante associazioni. Il documento politico del Pride e le nostre rivendicazioni coprono tanti temi e tra l'altro bastava iniziarlo a leggere per capire già dallo slogan che si parla di queer resistenza, resistenza appunto a questa ondata nera che sta coprendo il nostro paese, quindi diciamo anche a questo governo Meloni si fa riferimento più volte nel testo. Quindi noi ci eravamo sorpresi quando abbiamo ricevuto il patrocinio, adesso finalmente abbiamo capito che loro hanno visto di cosa si trattava.
Oggi ci sarà il voto di fiducia sul decreto che contiene la riduzione dei poteri della Corte dei Conti, in particolare la sforbiciata sui controlli al PNRR. Ieri il governo ha deciso di porre la questione di fiducia, il dibattito in aula e poi il voto sarà nel primo pomeriggio. Da Roma, Anna Bredice.
Nessun bavaglio alla Corte, la sinistra che è in difficoltà. Giorgia Meloni si difende dalle critiche che sono arrivate forti anche dalla stessa Corte dei Conti, scaricando sull'opposizione le responsabilità, il vittimismo come costante risposta politica alle critiche che arrivano per le scelte del governo. Eppure questa volta sono gli stessi magistrati contabili preoccupati dal doppio limite alle prerogative della Corte dei Conti, la proroga dello scudo erariale e la fine del controllo concomitante sulle spese del PNRR. Per i magistrati c'è il sospetto di una specie di rivalsa nei confronti dell'istituzione di controllo dei conti, visto che sono stati sollevati più volte da loro le preoccupazioni per i ritardi nell'uso dei fondi e non escludono anche uno sciopero. Oggi la fiducia alla Camera, l'ennesima fiducia del governo Meloni. Le opposizioni cercheranno di ritardare il più possibile il voto finale presentando decine di ordini del giorno, ma l'esito è inevitabile visti i numeri. Il terzo polo non voterà il provvedimento, anche se Calenda continua a dire che è giusta la decisione di eliminare il controllo concomitante della Corte dei Conti. Linea allo studio.
5 poliziotti sono stati arrestati per pestaggi in questura a Verona. L'inchiesta della procura della città ha portato questa mattina all'arresto di un ispettore e 4 agenti per presunti atti di violenza avvenuti tra luglio dell'anno scorso e marzo di quest'anno nei confronti di persone sottoposte a vario titolo alla loro custodia. Ai 5 indagati, oltre al reato di tortura, sono stati contestati anche quelli di lesioni, falso, omissioni di atti d'ufficio, peculato e abuso d'ufficio. Secondo le accuse, gli agenti avrebbero in diverse occasioni pestato persone fermate per strada nel corso di controlli per poi truccare, falsificare i verbali in modo tale da allontanare responsabilità e sospetti. E non si tratterebbe poi di casi isolati, infatti oltre ai 5 arresti ci sono anche una decina di poliziotti indagati. Giorgia Meloni in visita a Tunisi oggi. Il tema sarà soprattutto quello dell'immigrazione e del tentativo di ottenere dal governo tunisino una riduzione delle partenze. Sentiamo Majdi Karbaï, che è deputato della sinistra tunisina, ai nostri microfoni.
Il governo di Meloni vuole dare gli aiuti sia finanziari che anche logistici, e parliamo qua di finanziamento per la Guardia Costiera tunisina, sia con delle motovedette che anche pick-up, drone e anche radar. Questa praticamente è la filosofia del governo di Meloni: bloccare il massimo delle partenze. Quindi Meloni va per un po', diciamo, appoggiare il governo, che io la chiamo il governo razzista di Saied, perché alla fine è un alleato anche ideologico, perché condividono le stesse principi nei confronti della questione immigrazione, perché per loro è una questione fondamentale securitaria, quindi non si tratta di diritti umani, non si tratta neanche di persone che hanno bisogno di un posto sicuro o di una accoglienza, per loro è diciamo, una guerra contro migranti. Sarà anche un sit-in davanti al teatro municipale da parte delle famiglie dei migranti che sono morti, da parte delle famiglie dei migranti che sono ancora dispersi, per dire a Meloni: non sei la benvenuta.
È tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Alessandro Principe, in redazione Andrea Monti. La prossima edizione è alle 13:30. A tutti una buona giornata.